Allora, abbiamo intrapreso questa strada, cerchiamo di percorrerla a questo punto senza paura, senza... Ecco, torno a ribadire quello che ho detto già la sera, ieri sera, ecco. Io non sono qui a proporvi un'altra verità, ecco, no? Io sono qui soltanto per mettere sul piatto dei dati raccolti dal Vangelo e aiutarvi a, provare, cercare di, così, di portare avanti un pensiero altro in qualche modo, se è possibile, se è dato, condurre sui Vangeli un'altra lettura. Appunto, non vi posso dare delle risposte e vi invito a farvi delle domande. Questo non vuol dire, lo dirò ancora adesso e domani, cioè Gesù è veramente risorto, questo è il centro della nostra fede anche, no? Gesù è veramente risorto, come dice Paolo, come dice la tradizione. Ma l'unica cosa è intendere bene a questo punto cosa si intende per risurrezione, cosa vuol dire, no? La risurrezione di Gesù. Quindi è questo il sostrato di tutto. Noi sappiamo che quando Gesù è morto, i suoi hanno vissuto un momento di panico, di scoramento, di tristezza profonda. Pensate il racconto dei due discepoli di Emmaus che sono, possiamo dire che raccolgono il sentore di tutti i discepoli: grande tristezza, scoraggiamento, fallimento. Tenete conto che quando Gesù si è avvicinato alla morte tutti l'hanno abbandonato, tutti. C'è un motivo anche molto pratico, la legge prevedeva che Gesù ormai era condannato a morte, l'hanno cercato, l'hanno trovato nel Getsemani, ma la legge prevedeva che venisse condannato non soltanto il maestro, ma anche i suoi discepoli, quindi rischiavano la vita loro, per questo che se ne hanno detto qua è meglio scappare tutti insieme, ecco, no? Quindi l'hanno lasciato solo, ma a un certo momento tutto è cambiato. Nel fatidico, fantomatico terzo giorno tutto è cambiato. E questa è la domanda che dovremmo farci: ma cosa è successo? Cioè, questo gruppo di persone, questi discepoli, queste discepole, chi l'ha seguito per una vita, almeno per quei 3-4 anni di vita, che a un certo punto l'hanno abbandonato, ma cosa è successo per farli tornare a credere in Lui talmente tanto da rischiare anche la morte? Perché gli stessi che l'hanno abbandonato poi moriranno per Lui, moriranno. La risposta è chiara: la risurrezione di Gesù. È la risurrezione che ha fatto trasformare queste persone. Ma ancora una volta, era necessariamente una trasformazione, una risurrezione fisica? Cioè, è stato un incontro fisico che li ha cambiati talmente tanto da renderli donne, uomini di una forza, di un coraggio straordinario? In ogni caso, queste persone hanno compreso nella carne che il Gesù, il loro Gesù tanto amato, adesso, dopo la morte, era il vivente. L'hanno compreso. non il terzo giorno, probabilmente hanno cominciato a percepirlo come il vivente dopo un lunghissimo periodo che Gesù era morto. Capite? Dobbiamo anche pensare che sia passato del tempo abbiamo una comunità che ripensa alla loro esperienza con Gesù di Nazareth e piano piano cominciano a dire: ma veramente lui adesso è il vivente, in base a quello che aveva detto. Hanno cominciato a rileggere la loro esperienza e hanno pensato che veramente Dio non può averlo abbandonato. Ad un certo punto i suoi compresero che la morte di Gesù non era la fine delle loro attese. Compresero che il Dio di cui Gesù fu l'esegeta è il Dio dei vivi e non dei morti, che non abbandona. I discepoli hanno fatto un'esperienza di Gesù così intensa nella loro vita da essere in seguito proiettata verso l'esterno, prendendo forma visibile e udibile. Quindi noi abbiamo un gruppo di persone quelli che l'hanno incontrato, l'hanno abbracciato, sono stati assieme anni, sono stati guariti da lui, sono stati rivivificati. Una comunità che adesso si sente in dovere di proclamare che Gesù continua ad essere il vivente. Quindi per loro era il risorto, in questo, era il vivente, il risorto come il vivente che continuava a dire qualcosa alla loro vita concreta. Allora, adesso due domande. Prima, possiamo a questo punto pensare la risurrezione come un'esperienza intima da parte dei discepoli, di chi ha amato Gesù? Di sentirlo, che anche dopo la morte come il vivente, cioè possiamo credere che per loro era il risorto perché continuava a dire qualcosa alla loro vita, ma proprio concretamente, che se mettevano in pratica quello che Gesù ha sempre detto, ha sempre fatto, li hanno visto fare, la loro vita è trasformata. Quindi lo percepiscono come il vivente, in questo senso. E la seconda domanda è questa: se io accettassi questa cosa qui, che per resurrezione intendo un'esperienza del vivente, posso ancora dirmi cristiano? Questa è la domanda che si fa Lenars in quel libro che qualcuno ha letto, Il sogno di Nabucodonosor. Lui dice: ma io posso dirmi ancora cristiano adesso che avanzo questa ipotesi, questa proposta? Lui dice sì, perché qui non viene intaccato il nucleo fondamentale del cristianesimo. Perché cosa c'è al centro del cristianesimo? Il credere la risurrezione come un evento biologico, cioè di ritorno in vita del Gesù di Nazareth, o non piuttosto che vivendo come ha vissuto Gesù di Nazareth, seguendolo come il vivente nella sua parola, sperimento la vita risorta? E non sarà questo il centro del cristianesimo? Cioè il centro del cristianesimo, l'essere cristiani, è credere con la testa dogmaticamente alla risurrezione fisica di Gesù, o vivere quello che Gesù ha detto e ha fatto? Cos'è il centro del cristianesimo? Cosa ti fa cioè la tua vita viene trasformata perché dai assenso a un credere, a un dogma, o la tua vita è trasformata perché ti giochi la vita concreta nella sua parola e nel suo modo di fare, di agire? E questo è il centro del cristianesimo. Sperimentare la tua vita risorta vivendo evangelicamente. Quindi, se non credi ai miracoli, alle guarigioni, alla resurrezione, all'incarnazione, alla verginità di Maria, ecco, se non credi, se non dai un assenso intellettuale a questo, ma ti giochi la vita in quello che Gesù ha fatto e ha detto, e sperimenti che la tua vita è trasformata, non sarà questo il centro del cristianesimo? Cioè, cos'è che ci salva? E salvare vuol dire essere trasformati, essere felici, essere diversi, cioè compiersi. Cos'è che ci compie, cos'è che ci fa fiorire umanamente? L'adesione intellettuale a un dogma, o il vivere in maniera cristica? Questa è una domanda che vi faccio. Ognuno dia la sua risposta. E qui Lenners fa una bella, non so, o chi per lui, insomma, mi sembra Lenners, dice: ma è stato necessario che scomparissero i resti di Francesco d'Assisi perché migliaia e migliaia di uomini e donne nei secoli avessero la vita trasformata dal suo messaggio? Pensate Francesco, che ha cambiato la vita di milioni di persone. Ora, perché questo accadesse, era necessario che scomparissero i resti di Francesco? No, Francesco è lì, si vedono ancora le ossa di Francesco, ma non per questo milioni di persone, seguendo l'insegnamento di Francesco, hanno cambiato vita. Non può essere successo la stessa cosa con Gesù di Nazareth. Domanda, io ve la lascio qui. Vi ricordate Tommaso, per tornare al Vangelo, Giovanni 20:29? Tommaso, Gesù si fa vedere, Gesù fa un'apparizione, Tommaso non c'è. Seconda apparizione nel Cenacolo, Tommaso è presente. E Gesù gli rivolge una frase pesantissima. Dice: felici, cioè compiuti, realizzati, salvi, quelli che non hanno visto e hanno creduto. Capite? Gesù stesso dice che è possibile avere la vita salva anche senza aver visto. Beati a quelli che anche senza aver visto crederanno. Quindi noi che non abbiamo visto il risorto biologicamente, non abbiamo toccato, non abbiamo fatto, non ci è apparso, possiamo avere la vita salva. In che modo? Credendo in Lui. E credere non vuol dire assenso intellettuale, credere vuol dire vivere come. Io credo, cioè io ho fede che se mi gioco la vita sul Vangelo sono risorto, ho la vita trasformata. Gesù lo dice, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Non dice beati, felici quelli che mi hanno visto apparso. Quindi la felicità, il compimento dell'essere, non deriva dall'averlo visto risorto, ma nel credere in Lui, nell'osservare la Sua parola, vivere il Vangelo nel quotidiano. E vi cito qui un passaggio di Lenas, forse proprio, dice: le narrazioni pasquali non sono cronache di un avvenimento, ma forse una replica cristiana ai miti di altre religioni che raccontano la rinascita dei loro eroi. Sono espressioni mitologiche di fede profonda, incrollabile in Gesù. Attenti, io molti credono, cioè molti reputano che l'incarnazione, la verginità di Maria, le guarigioni, i miracoli, la resurrezione, l'ascensione, siano tutti miti. Ma noi abbiamo forse un cattivo rapporto con i miti. Quando noi diciamo miti sembra qualcosa di negativo. No, il mito all'epoca, nella storia, ha una valenza fondamentale, importantissima. I miti veicolano una verità impressionante. I miti sono proprio veicolano, sono il rivestimento di un contenuto esperienziale, un contenuto di teologico per noi, spirituale grandioso. Cioè, Sallustio dice: i miti sono quelle cose che non sono mai esistite, ma che sono sempre. Sono sempre. Hanno bisogno di per presentare, queste sono verità che per quando si presentano hanno bisogno di avere una corazza, un qualcosa per rendersi presentabile, ecco il mito. Allora, il lavoro di Bultmann, questo teologo, no, diciamo combattuto e così molto combattuto dalla Chiesa Cattolica, ecco, ma Bultmann aveva proprio questo del suo obiettivo, quello di demitizzare. Lui diceva: se togliamo il mito, che è importantissimo, è una cosa grande, se togliamo l'involucro, cosa rimane di Gesù di Nazareth? Ecco la sua opera di demitizzazione. Rimane il messaggio che se tu cominci a viverlo hai la vita trasformata. Allora questi i discepoli hanno fatto un'esperienza inenarrabile, che non poteva essere, perché quando ti innamori non puoi esprimere la tua esperienza. Prova chi è innamorato, chi si è innamorato, provi a esprimere con parole sensate quello che ha provato. Si servirà di immagini, si servirà di altre parole, si servirà di altri racconti per passare quello che ha vissuto. Ecco, gli evangelisti probabilmente hanno usato anche figure di altri tempi, di altre religioni, di altre, pensate all'incarnazione dell'eroe, ecco, no? C'era questa, no, l'incarnazione del Dio, ecco, era un mito che circolava. Quindi, ma non lo facevano in cattiva fede, proprio per far passare un messaggio in qualche modo, no? Per comunicare l'incomunicabile, perché l'esperienza di Gesù di Nazareth è stata così, con Gesù di Nazareth è stata così alta, così bella, così grande, così fantastica, bella da servirsi di, da passarla come potevano, i miti hanno aiutato a fare questo. Esprimono, continua Lenners, esprimono la convinzione interiore che Gesù vive, che continua a vivere, che è risorto, e descrivono tutto ciò in forma di mito, come se fosse tornato corporalmente all'esistenza. Bisognava dare carne ed ossa alla trama della fede. Bello, eh? Bisognava dare carne ed ossa alla trama della fede. Tutti hanno visto Gesù apparso, ma non nell'atto di risorgere. Sono racconti che intendono far nascere la fede al fine di rendere noto e trasmettere il messaggio, la buona notizia che Gesù vive, è il vivente. La tomba vuota non deve essere un problema per il credente. Luca 24 dice: non si deve cercare il vivente tra i morti. Cioè la tomba piena non deve essere un problema quello, perché non è lì che dobbiamo trovare il vivente. Il vivente lo troviamo in Galilea, nel quotidiano, e vivendo le relazioni che faremo esperienza del vivente, del risorto, non in una tomba vuota. I discepoli, e solo loro, fecero esperienza del Cristo, non tanto del Gesù di Nazareth. Per cui non è un risuscitamento di cadavere, ma un fatto mitologico, la cui verità risiede nel profondo di tutta la storia di Gesù. I miti sono importanti, comunicano, attraverso immagini, verità fondamentali, ma non vanno interpretate alla lettera. Bisogna puntare a ciò che dicono, non a ciò che dicono, ma a ciò che vogliono dire. Muore Gesù e risorge il Cristo. Importante questo. Gesù di Nazareth muore, ma risorge il Cristo, è in atto il Cristo, trasfigurato, metafisico, entrando nel mistero stesso di Dio, nell'amore. Gesù non è risuscitato a questa vita, ma ad una nuova vita, non torna a questo mondo, ma entra nel regno di Dio, che non è un Dio dei morti, ma dei vivi. E per esprimere questa realtà la religione non ha altra risorsa che quella di utilizzare formule trascendentali e immagini mitiche. Il senso della risurrezione è attuale e moderno e sta a indicare che bisogna vincere la partita con la morte prima di morire. Quella che hanno superato la morte mentre erano in vita risusciteranno. E questa cosa Giovanni la esprime in maniera grandiosa, dice: Gesù, adesso traduco, è come se Giovanni dicesse che Gesù era risorto prima di morire, era già risorto. Quindi forse è un falso problema chiedersi se Gesù è veramente risorto con il corpo, se l'hanno incontrato, è un falso problema perché Gesù era già risorto prima di morire. E se, quando la morte biologica l'ha incontrato, lui l'ha scavalcata la morte, era già oltre, era già in Dio, nel Padre. Ma perché lo era già prima? Perché era l'amante, era colui che amava, e chi ama ha già vinto la morte. Questo, per Giovanni, questo è incredibile. Giovanni 5 lo dice in Giovanni 11. Lo dice nella prima lettera di Giovanni, prima lettera di Giovanni 3,14. Chi crede ha la vita eterna, dice Gesù. Non dice avrà la vita eterna, capite? Chi ama, chi crede vuol dire chi ama, chi vive come me, chi ama è già risorto. E nella prima lettera di Giovanni dice: noi sappiamo di essere già risorti perché amiamo i fratelli, dice Giovanni. E dice: siamo già risorti. Non che risorgeremo, siamo già risorti perché amiamo i fratelli. E chi ama i fratelli non potrà andare incontro al giudizio, alla morte, perché è già il vivente. Quindi Gesù era il vivente prima di morire in realtà. Ora la comunità cristiana ha dovuto fare i conti con questo messaggio impressionante. Come comunicarlo? Come farlo sperimentare come il vivente? Ecco che si sono costruiti i racconti delle apparizioni, mitologiche, ma profondamente vere, ecco. Ma vere perché feconde, non perché scientificamente probabili. Nel Vangelo è vero solo ciò che è fecondo, ciò che ti aiuta a vivere, ciò che ti aiuta a fiorire. Quindi Gesù è risorto, certamente, ma in questo senso. Questa è una possibilità. Ecco, io vi ho proposto una possibilità. Domani cercheremo di balbettare qualcosa ancora in questa direzione, ma vorrei dire due cose sull'ascensione. Voi sapete che l'ascensione è particolare, l'ascensione è un evento, un altro di quegli eventi che mettono un po' in crisi. Ma cercheremo di dire qualcosa. Va bene.